Israele. Tra queste vittime ci sono anche degli italiani e degli italo-americani.
E dopo aver esaminato più di 20 curriculum, dopo aver parlato con un sacco di persone, vi assicuro, molto preparate, molto anime, mi hanno scelto la migliore, perché se no non avremo niente. Quindi vi presento la dottoressa Leuzzi Maria, che sarà il segretario comunale del comune di Vignate. La dottoressa Leuzzi viene dai comuni di Pareggio Corbetta, è segretario comunale del comune di Vignate, con l'incarico anche per un altro comune. Quindi abbiamo tenuto anche questo, che ci permette i momenti di crisi di risparmiare un po'. Per cui dal lunedì al venerdì, escluso il sabato, escluso il giovedì, lei lavorerà qui nel comune di Vignate, e il giovedì invece è nel comune di Rovecchietto con Induno. Vi assicuro che ha un curriculum di tutto rispetto. I primi, ormai è dal 12 di settembre che lavora con noi, abbiamo affrontato molte questioni aperte, non forse, ecco, voi sapete che la prima, la più importante, è il rapporto dell'amministrazione con i dirigenti, il segretario dirigenti, ecco. Questa era veramente una questione molto importante, che non ci permetteva di lavorare serenamente e lavorare bene. Dopodiché, ieri abbiamo iniziato realmente a lavorare sul PGT del Comune di Lindiate, per cui un'altra cosa molto importante, e devo dire che certamente l'importanza di quest'opera mi fa meravigliare sempre di più come un'amministrazione non abbia voluto ultimare, finire i 10 anni di amministrazione con qualcosa di molto importante, cioè come dire, disegnare la Lindiate del futuro. Sono contento che però abbia lasciato a noi questo compito, perché ci teniamo molto, perché la Lindiate che è stata passata fino a non ci è piaciuto molto. Ecco, io mi fermo qui per ora, e buon lavoro, andiamo avanti e speriamo che i mesi futuri siano veramente con il nuovo segretario di un ottimo lavoro. Grazie.
Bene, procediamo all'appello nominale. Marchetti Sandro. Brani Edoardo. A chi aspetta il certificato, il quale mi chiama sempre dalla Finlandia chiedendomi se riesco a conciliare le convocazioni del Consiglio con i suoi impegni, ma mi ha garantito che sarà presente al prossimo Consiglio. Che si Ugo, Cire Mario Salvatore, Marani Maria Rita, Di Luca Domenico, Soldati Federica, Cuppa di Pietro, Fortunati Angelo Natale, Modica Loredana, Brunato Giancarlo, Melchiorre Lisa, Fossati Giulio, Traina Rosario, Arcerito Salvatore, Ricorte Eugenio, Ripazio William, Romeo Giuseppe, Nefrone Luca Carlo, Romeo Antonio Domenico, Picozzi Mauro Umberto, Volpe Ivano Tiziano, Galli Cinzia, Pietà di Carlo presente e De Luca Raffaele presente. 16 presenti. La seduta è valida. In data odierna la minoranza opposizione ha inviato una nota a questo ufficio di presidenza, al signor sindaco, al segretario generale, che ora vi detto, oggetto convocazione del Consiglio Comunale del 20 settembre 2011, facendo riferimento al regolamento del Consiglio Comunale all'articolo 64, avviso di convocazione, consegna dei termini. Comunichiamo la nostra assenza dai banchi del Consiglio Comunale in oggetto, in quanto la convocazione non è pervenuta nei termini stabiliti dall'articolo sopracitato. Riteniamo pertanto che il Consiglio Comunale convocato in seduta odierna non sia valido e venga rinviato ad altra data da destinarsi. Cordiali saluti, reca la firma del consigliere Luca Mestrone, Giuseppe Romeo, William Di Fazio, Tiziano Volpe, Cinzia Galli, Eugenio Picozzi, Mauro Picozzi ed Antonio Domenico Romeo. E questo ufficio di presidenza, comportato dalla dottrina del segretario comunale, ritiene che la convocazione sia stata ritualmente consegnata il giorno 14 di questo mese, e che ritualmente sia stato, giustamente e ritualmente sia stato convocato questo Consiglio Comunale. Pertanto i lavori del Consiglio proseguono, perché tutto è avvenuto nel rispetto dell'articolo citato, l'articolo 64. Passiamo ai lavori consigliari con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Sì, dica. Prego. Consigliere Arpetti, la parola. Adesso. Next. Esatto.
Ok. Chiedo scusa, Presidente, intanto saluto i consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, il nuovo segretario che vi faccio i cittadini presenti, mi parlano tanti. L'ultimo, ma non per ultimo, i cittadini presenti. Devo dire sono molto sorpreso di questa situazione di questa sera. Devo dire che ho cercato di fare una di analizzare la memoria, di cercare di ricordarmi se non tanto nel nostro consiglio comunale, quindi nel nostro comune, ma quando io abbia mai sentito che una parte politica, in questo caso la minoranza, abbia rinunciato a presentarsi ad un consiglio comunale. Una cosa che io trovo gravissima, che non è mai successa nei 5 anni, anzi nei 10 anni di opposizione, perché un conto è, e questo lo posso garantire perché ho stato presente negli ultimi 5 anni in Consiglio Comunale, un conto è lasciare l'aula su una votazione, in modo particolare lasciare l'aula su una votazione quando erano in discussione degli elementi di forte sospetto di legalità, che ricorsi alla Corte dei Conti, cose di questo genere. E insomma, navigando nella mia mente mi è giunto subito qual è stato l'atto che per l'ultima volta ho sentito parlare di una parte politica che non si presenta in Consiglio Comunale e ho ricordato che era Desio, il comune di Desio, la amministratore di Desio cadde un anno e qualcosa fa perché non si presentò in Consiglio Comunale una parte, tutta la minoranza in quel caso che era formata da centro-sinistra più i partiti della Lega. Ma lì stavamo parlando di infiltrazioni mafiose accertate. Cioè cade la giunta su una situazione di una gravità inaudita. Qui la minoranza che per anni ha gestito con un atteggiamento veramente a volte discriminante rispetto all'opposizione, fatto sta che qualche giorno fa, neanche prima che succedessero questi fatti, ci fu una consigliera che sedeva a questi tavoli, la quale mi ha detto, Archetti, dovete tirare fuori i cosiddetti gli attributi, perché tu sei troppo buono, avete permesso in questi consigli comunali molte cose, tu non hai idea delle cattiverie che noi abbiamo fatto, mi diceva. Io ho detto, guarda, qui non è un problema di atteggiarsi, la cattiveria non ce l'hai dentro, non ce l'hai. Ma il fatto di non venire, di non presentarsi in consiglio comunale perché il computer del comune è rotto, fa capire qual è il livello di rispetto delle istituzioni e fa capire un'altra cosa, fa capire qual è l'interesse legato al potere che il Cadreghino ha dato in questi mesi alle persone che sono sedute lì, perché solo questo può giustificare un atto di questo genere. Gli hanno tolto di mano il giocattolino e questo non lo sopportano, non riescono a sopportarlo dall'inizio, non riescono correttamente a fare il lavoro che dovrebbero fare e che noi, nonostante loro ci accusassero, abbiamo sempre tentato di fare qua dentro, almeno con la nostra presenza. Io ho solo modo e lo dico anche per chi scrive sui giornali, perché mi sembra giusto che arrivi anche la nostra voce. Questa è un'opposizione ridicola, non ci sono altri termini.
Grazie consigliere Archetti, ho dimenticato di indicare il gruppo di appartenenza del Partito Democratico. Sono altri interventi, consigliere Genzi del Partito Democratico, prego consigliere.
Io volevo solo a beneficio del pubblico e di chi magari non lo sa, io sono presidente della commissione statuto che si è riunita più tardi di venerdì scorso per esaminare i due punti tecnici che discuteremo stasera, oltre ai punti diciamo presentati dai consiglieri. A questa commissione si sono presentati tutti e tre i rappresentanti della minoranza. Si è presentato il consigliere Eugenio Picotti, la consigliera Cinzia Galli e il consigliere Giuseppe Romeo. abbiamo avuto modo di discutere i punti tecnici, alcuni dei consiglieri di minoranza hanno anche proposto degli emendamenti, per cui vuol dire che avevano ricevuto la documentazione, hanno avuto modo di studiarsela seriamente anche. Abbiamo avuto modo di confrontarci con gli assessori, perché erano presenti due assessori, questo spero che sia un'abitudine che riusciamo a mantenere, visto che nella passata legislatura alle commissioni spesso gli assessori non erano presenti. Questo solo per dire che i consiglieri di minoranza erano ben a conoscenza sia della convocazione del consiglio sia dei punti in discussione, per cui io credo che la loro assenza sia solamente strumentale e dimostri scarso senso delle istituzioni, non trovo altri termini. Anche noi quando eravamo in minoranza abbiamo più volte denunciato e protestato in consiglio perché magari qualche consigliere non riceveva le convocazioni o le riceveva in ritardo o incomplete, però non ci siamo mai permessi di non partecipare alle riunioni di consiglio comunale. Questo mi sembrava giusto dirlo per una completezza di informazione e per dimostrare che comunque a prescindere dal giudizio di legittimità che lascio all'organo di garanzia e che ha già espresso, volevo solo sottolineare che dal punto di vista sostanziale non c'era nessuna carenza di informazione. Ecco. Grazie.
Grazie consigliere Ghezzi per il suo contributo molto utile. È iscritto qualcun altro a parlare? Niente, allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Riguardo le sedute del 18-6, del 27-6, del 5-7 e del 14-7. Non funziona? Lo si è prenotato il consigliere Fortunati del Partito Democratico.
Consigliere più anziano in questo consiglio. Un consiglio dal 1975 con una pausa di 5 anni di eccellenti a questi e di un paio d'anni quando è andato a crisi la giunta di CDSE. E credo, come diceva il consigliere Marchetti, di non aver memoria storica, ma anche prima di me, che non si entra in consiglio comunale. Ora, io faccio una riflessione anche un pochino politica, perché, vedete, noi siamo in questo paese in una situazione che rasenta la drammaticità. Da una parte c'è un governo che ormai non ha più nessuna credibilità nei confronti di nessuno, in Italia, in Europa e nel mondo. Ogni giorno che passa questo paese va a fondo. E si mantiene da parte del governo delle posizioni di una irresponsabilità inaudita, consapevoli del fatto che rischiamo di arrivare a un livello come alcuni paesi europei sono già arrivati, e non c'è nessun segnale da parte di chi ha la maggiore responsabilità di questo paese di fare un passo indietro. Ormai ce lo sta dicendo tutti. Quindi ci sono dei pericoli gravissimi dal punto di vista economico, democratico, non si risolvono i problemi si stanno aggravando tutti. Parliamo di noi, parliamo degli enti locali, ci sono sindaci, presidenti regionali di tutte le forze politiche, di tutti gli schieramenti, abbiamo visto nei giorni scorsi che hanno protestato. Qua viene il contrario. qua un atteggiamento di responsabilità istituzionale avviene da parte della minoranza. È una cosa inaudita. Io non ho mai visto, un atteggiamento di questo tipo, che non si viene addirittura in consiglio. E allora credo che questo sia un segnale, anche questo, molto pericoloso dal punto di vista delle relazioni istituzionali e della democrazia del nostro paese. Perché noi abbiamo sempre detto, vado verso la conclusione, nella coscienza politica istituzionale che ha accompagnato me in tutta la mia storia politica e in tutte le modificazioni politiche sono avvenute da quando ho iniziato nei primi anni 70 a fare politica dal Partito Comunista, e ho accompagnato con altri miei compagni l'evoluzione, proprio per stare e cogliere l'evoluzione di un paese che si è continuamente trasformato, trasformare anche il nostro partito. Vedo invece che qua c'è una posizione, e delle posizioni di arretramento politico. Non solo si fa uno sforzo, non solo ci si rende conto che si è dalla parte politica di chi sta affossando la nazione, e quindi assumersi delle responsabilità significa collaborare, anche magari criticare la sua parte politica che sta portando il paese alla rovina e alla disgrazia. Si va contro addirittura gli impegni che si sono presi in campagna elettorale, al di là che si vinca o che si perda, ma che si entra nelle istituzioni per risolvere il problema. Nelle istituzioni non si entra addirittura, non si partecipa, non si entra in consiglio comunale. Quindi a me dispiace, certamente non ci fa piacere vedere i banchi vuoti, però la responsabilità di questo atteggiamento, che anch'io vedo dal punto di vista di una strumentalità che non ha paragoni da nessuna parte, mi sembra che debbano riflettere, perché io penso che gli stessi loro elettori che li hanno mandati in Consiglio Comunale per controllare, per creare anche le condizioni di un confronto serrato, polemico, ma per migliorare la situazione, si renderanno pur conto i loro elettori che hanno mandato il Consiglio Comunale delle persone che sono e raggiungono un livello di responsabilità che non si è mai vista nel nostro comune, anche nei momenti e negli scontri più duri che ci sono stati in questo Consiglio Comunale. Quindi io rifiuto nel modo più assoluto che da parte di uomini politici che sono andati al confronto elettorale per farsi dare la fiducia, per addirittura governare il comune, per fortuna che la fiducia questa volta non gliel'hanno più data. Io sono contento e sono contento per i nostri cittadini.
Grazie consigliere Fortunati. C'è qualcun altro che vuole intervenire su questo argomento? Bene, allora passiamo all'approvazione del verbale delle sedute precedenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Secondo punto, per l'approvazione del regolamento del mercatino dell'antiquariato, del modernariato e dell'usato. Io darei la parola al assessore, alla partita, perché ce le illustri.
Buonasera. Il regolamento in approvazione ha modificato alcune cose rispetto a quello precedente, ma la questione centrale è legata all'accesso, chi può partecipare a questo mercato dell'usato, dell'antiquariato. nel senso che limita la possibilità di partecipazione a persone che non svolgono professionalmente l'attività di mercato e quindi non hanno licenza. Sostanzialmente questo è e le norme che seguono l'articolazione di tutto il regolamento è atto a favorire sempre di più un controllo e a un svolgimento regolare delle attività che adesso sono. Perché sono state in questi ultimi periodi, insomma, prima dell'estate, sono state più volte segnalate le forze di polizia locale, dei carabinieri, situazione diciamo al limite della legalità, se non oltre questo limite. Quindi è come dire, abbiamo inteso costruire un nuovo regolamento che da questo punto di vista interviene, tenta di intervenire preventivamente con una serie di azioni, la prima delle quali appunto è questa, collegata alla impossibilità a partecipare al mercato in forma continuativa per più di 3 volte nell'arco di un mese. Lascia disponibilità peraltro anche come quota aggiuntiva, cogliendo anche indicazioni, appunto come si diceva prima, pervenute in commissione da parte dell'opposizione, di delle quote per le organizzazioni onlus e per privati cittadini. Privati cittadini sono appunto persone che intendono barattare, esporre le proprie mercanzie, e si facendo anche ai bambini accompagnati da genitori qualora volessero vendere i propri giocattoli, che devono fare richiesta comunque a comune secondo quanto descritto dal regolamento. Ecco, per noi la manifestazione è una, come dire, è una attività importante del territorio, al pari di altre che permettono alle persone di aggregarsi e di trovare un momento di comunicazione e di scambio. Siamo consapevoli che però attorno a questo tipo di mercato poi ci siano delle attenzioni, diciamo, dei particolari di invece persone che tentano di mercanteggiare la cultiva spacciata per Anticaglia o recupero la cantina della nonna. In ragione di ciò abbiamo anche limitato il tipo di mercanzia che si può andare a barattare, quindi apparecchi di nuovi telefonini piuttosto che computer, piuttosto che oggetti di valore non potranno essere barattati all'interno di questo mercato. Diciamo che l'intento dell'amministrazione era quello di ridefinire appunto in funzione di queste prerogative il regolamento, da cui poi far discendere una convenzione con un'associazione che era già presente sul territorio, che si dovrà dotare anch'essa di una serie di strumenti di controllo e di registrazione di chi verrà a esporre e a barattare la propria mercanzia, e di uno strumento di controllo altresì della polizia locale che a campione e nei tempi che vorrà e nelle modalità che intenderà e che può promuovere potrà controllare poi il rispetto di queste normative. Tutto ciò, ripeto, nell'intento di promuovere una iniziativa utile alla cittadinanza che garantisca da un lato i cittadini che vanno a comprare e non devono trovarsi in situazioni poco piacevoli, adesso sono coinvolti anche in un mercato di cose provenienti da fonti in vendita. Degli organizzatori stessi, perché ovvio non è che tutto il mercato o chiunque va a barattare a merce che proviene da restruttiva o riciclaggio, ovviamente la maggior parte, anzi userei dire pressoché tutti, sono persone che invece barattano le cose della nonna. Gli stessi appunto degli stessi organizzatori, cioè questa associazione che promuove l'iniziativa, perché sia un po' tutelata. Oltre alla convenzione, cioè questo regolamento va nella direzione di, come dire, di promuovere la convenzione con l'associazione, ma lascia anche spazio a come dire, mercanti, chiamiamoli così, giornalieri, cioè di persone, cittadini, che vogliono andare una volta sola e quindi presentarsi una volta sola e oppure saltuariamente, non associandosi all'associazione che sottoscriverà la convenzione con il comune. Quindi è previsto anche questo, su suggerimento in qualche modo della commissione, di dar luogo anche a questa opportunità, quindi a delle autorizzazioni, diciamo, temporanee. Sono stati privilegiati questo tipo di relazione più vicino al baratto, più vicino allo scambio, che non al mero commercio, perché la tipologia di prodotti che ci devono essere in questo mercato, ripeto, non sono quelli di natura commerciale tradizionale, insomma, non ci possono essere bancarelle che abitualmente troviamo nel mercato, né antiquariato o cose di pregio, che ha bisogno di tutt'altra tipologia di autorizzazione. Per intendersi, il mercatino, per chi lo conosce, di bollate è un'altra cosa, chi vende quei prodotti dovrebbe avere o ha delle autorizzazioni, delle licenze. Qui è molto più, come dire, di base, molto più un mercato legato all'iniziativa di hobbisti o di artisti o di singoli cittadini che si vogliono sbarazzare o vogliono prendere altre cose in cambio.
Ci sono spazio di interventi. Ugo Vesti del Partito Democratico, prego.
Semplicemente per dire che noi abbiamo già, diciamo, sviscerato in commissione in maniera abbastanza approfondita, anche appunto, come dicevo prima, con il contributo dei consiglieri di opposizione, per cui non abbiamo altro da aggiungere se non quello che è stato già detto. Come sottolineava l'assessore, si sentiva la necessità di un regolamento per questo mercatino, perché non c'è mai stato un vero e proprio regolamento. Credo che si vada con questo atto a sanare una mancanza che attendeva da molto tempo di essere in qualche maniera appunto sanata. Grazie
consigliere Borghese. Si è prenotato a parlare il consigliere Fortunati Angelo.
Sì, io anche qua prendo la parola perché l'esperienza del mercatino l'ho vissuta da sindaco e devo dire che sono stato costretto alla fine degli anni 90 a chiudere quell'attività, perché, come diceva l'assessore, non solo più volte intervenivano le forze dell'ordine per pratiche non del tutto legittime e corrette, che preoccupavano dal punto di vista anche degli stessi cittadini, di come le cose avvenivano all'interno. Devo dire che c'era anche una organizzazione che si è contrapposta ferocemente nei confronti dell'amministrazione in quel periodo per la chiusura del mercatino. Sono passati 10 anni e questo è un segnale di come la nuova amministrazione si muove per regolarizzare le situazioni che non sono regolari. Io penso che in 10 anni ci fosse stato il tempo non solo di emettere delle disposizioni, ma di fare un regolamento che ci garantisse un po' di più. Io mi auguro che la situazione non sia arrivata, non lo conosco, le relazioni con le forze dell'ordine, perché conoscerà molto meglio del mio sindaco, dello stato in cui si trova la situazione ora. Io spero che si riesca con questo regolamento ad essere un po' più tranquilli rispetto a prima. Voglio solamente invitare con una piccola sollecitazione la giunta, il sindaco, comunque a mantenere la ferreità degli orari del mattino in particolare. Mi pare che in commissione si è detto che si doveva lasciare solo lo spazio di un quarto d'ora per poter far partire il mercato prima, non ci deve andare nessuno in quella piazza, in particolare quando viene l'inverno, comincia a diventare buio, eccetera, e la chiusura della sera, con un forte controllo della vigilanza urbana e delle forze dell'ordine ancora. Perché purtroppo i segnali che ci sono e le organizzazioni che non sono controllate da noi su tutto il territorio nazionale, ma in particolare in Lombardia, hanno bisogno di essere monitorate continuamente, anche se le organizzazioni criminali e di altro tipo hanno buon gioco in questi ultimi tempi in relazione al fatto che i tagli alle forze dell'ordine, alla polizia, ai carabinieri e anche agli enti locali non permettono di avere un monitoraggio continuo, non solo all'interno del nostro territorio ma anche all'esterno. Ci sono alcune situazioni in cui addirittura le forze dell'ordine non hanno neanche i soldi per mettere la benzina, neanche i soldi per fare le fotocopie. Quindi, oltre ad essere una sollecitazione alle forze dell'ordine che ci devono garantire la tranquillità e la sicurezza a noi, una vigilanza da parte dei cittadini è indispensabile, fondamentale, perché non ci siano delle scivolate pericolose anche da questo punto di vista.
Ringrazio il tuo contributo, consigliere Fortunati. Ci sono altri iscritti? Consigliere Scireni del Partito Democratico.
Sì, io volevo fare solo, non so, integrare, diciamo, riguardo ai bambini che devono essere accompagnati dai genitori, no? Se era possibile, anziché praticamente presentare una cartazza, la domanda in marzo dal volo, poteva, diciamo, farla presentare in carta semplice, e poi anche diciamo, le zone del pagamento della carta per la formazione del suolo. Ecco, visto che sono praticamente per agevolare e guardare i bambini in fondo per questo scambio, diciamo, per i dati, insomma, visto che sono i bambini, accollare quella spesa, anche se modica, insomma. Alla fine, ecco, se era possibile esentare appunto dal pagamento dovuto per la questione del suolo e anche per presentare la domanda in
questa modalità. Quindi potrei rispondere alla professore delegata se c'è qualche altro intervento.
La risposta è una correzione a quanto detto da Angelo Fortunati prima, l'accesso al mercato in commissione non ho capito forse tempo precedente a Dio della Città fosse di mezz'ora o di un quarto d'ora. Comunque abbiamo stretto molto il tempo, si è perpetuato mezz'ora. Ma da questo punto di vista mi sembra quasi difficile, insomma, potrei dare, possiamo convenire un'indicazione del genere, poi verifichiamo insomma un attimo con l'ufficio per uscire la risposta per i bambini, la tassa, cioè, non credo che ci siano grossi problemi, anche se anche questo aumenta il livello, come dire, poi di necessità di controllo, che non siamo mandati i bambini poi a vendere sul conto di altri. Però credo che non sia un grosso problema.
Qualcun altro è iscritto a parlare? Se abbiamo esaurito la discussione possiamo passare alla votazione. Sì, per cui il consigliere Scilè è un emendamento il suo che chiede al regolamento. Dovremmo riformulare l'articolo,
l'articolo 9.
Lei proponeva di esentare i bimbi dal pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda e di esentare i bimbi dal pagamento della quota fissa giornaliera e dell'occupazione dello spazio pubblico.
No, mi permetto di dire una cosa, scusate, visto che la commissione ha esaminato tutto, se dire in consiglio si esamina in commissione è meglio, in modo che il consiglio poi però va bene lo stesso. No, volevo invece intervenire su quanto detto il consigliere Fortunati, che è stata una mia preoccupazione inizialissima, quella della così sicurezza e legalità. Appena insediato, ho incontrato il comandante dei Vigili e il maresciallo dei Carabinieri di Limbiate, che mi hanno sottoposto l'irregolarità che c'era, e quindi una delle prime cose che è stata chiesta è quella di fare un regolamento, e penso sia stato fatto. Fate conto che luglio e agosto sono state fatte, è stato fatto rapidamente, proprio perché è intenzione di questa amministrazione vivere nella legalità e soprattutto fare in modo che la legalità appaia e regoli sempre tutto ciò che riguarda l'amministrazione del comune di Limbiate, ecco. Dopodiché la verifica sicuramente va fatta sia i carabinieri, quindi il nazionale dei carabinieri, che il comandante dei vigili sa, e su questo abbiamo parlato il discorso, che se è stato fatto il regolamento è stato fatto proprio perché ci potesse essere la possibilità di verificare quello che avviene nel mercatino. È stato fatto con questo scopo. Grazie.
Concordando dal
di patrocinare uno spazio per bambini.
Sì, accogliendo lo spirito di quanto suggerito, onde evitare di inviare, se possibile, la
carico del fatto di patrocinare come comune uno spazio per i bambini, che ovviamente poi vi accederanno a titolo gratuito, in modo tale che non ci sia da modificare questo regolamento. Questo è un impegno che possiamo assumerci.
Voce!
Sì, scusate. Allora, cogliendo il suggerimento portato relativamente alla detta stazione per la presenza dei bambini, pensavamo di controproporre che il comune, fatto salvo, ha trovato questo regolamento, l'amministrazione si impegna a patrocinare uno spazio dedicato ai bambini che vi accederanno evidentemente facendo la domanda, come però potranno accedervi a titolo gratuito poiché è patrocinato. Se questo risponde allo spirito della richiesta.
Direi che praticamente sono d'accordo, e questo è lo spirito, insomma, di abituare i bambini, insomma, a avere questo, diciamo, baratto senza esporli poi, perché è chiaro che se alla fine devono spendere anche dei soldi, non li vogliamo in certo a fare questa esperienza.
Grazie consigliere Cire, ci sono altri interventi? Se la discussione a questo punto dell'ordine del giorno è chiusa, io passerei alla votazione. Come in effetti passa la votazione, chi è favorevole? Il testo è quello presentato dalla Commissione e già emendato dalla Commissione. Ricordo che gli emendamenti vanno presentati per iscritto e due giorni prima dell'inizio del Consiglio Comunale. Però riteniamo la giusta sollecitazione, consigliere. Chi è favorevole? Chi è contrario? Ah, non si fa contrario, per cui votato all'unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli, si approva il regolamento amministrativo antifogliato. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, che recita: abrogazione criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui l'articolo 42, comma secondo, lettera A, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, del testo unico dell'ordinamento degli enti locali e conseguente revocata propria deliberazione numero 70/2010 a seguito di approvazione dei nuovi criteri generali. Passo la parola al semplice sindaco, prego.
Dunque, si sta parlando appunto di criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. È una cosa molto importante perché il Consiglio Comunale dà queste linee di indirizzo, stabilisce dei principi sulla base dei quali verrà poi elaborato dalla Giunta Comunale il regolamento proprio degli uffici e dei servizi, quindi un documento che sta alla base dell'organizzazione della macchina comunale e che regolerà appunto tutta l'azione amministrativa. In effetti, come diceva il Presidente, si sta parlando di abrogazione perché già alla fine di dicembre del 2010 il Consiglio Comunale si è pronunciato su questi criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. E adesso noi ci troviamo a dover modificare in parte questi principi. Perché? Perché nel frattempo è stato introdotto sulla base del decreto legislativo 150 del 2009, il famoso decreto Brunetta, e ribadito nel decreto 141 del 2011, è stato introdotto, dicevo, un sistema di valutazione diverso da quello indicato in quei punti deliberati nel mese di dicembre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se nella prima parte di questo documento, la prima parte sostanzialmente non si discosta da quella vecchia, diciamo per i primi 15-20 articoli, dove si parla insomma per esempio di articolazione degli uffici per funzioni omogenee, dove si parla di armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari di lavoro del settore privato, dove si parla di flessibilità nella determinazione delle strutture, nella gestione delle risorse umane, insomma diciamo che molti principi rimangono inalterati. È stato introdotto un punto che non c'era nella delibera precedente, che secondo me è molto importante perché parla di trasparenza. Lo leggo. Anche trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione, di valutazione per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno anche da parte dei cittadini. La parte invece che è stata modificata è proprio la seconda, cioè nel vecchio elenco insomma si parlava di divisione dei lavoratori pubblici nelle famose tre fasce, qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, insomma lavoratori pubblici divisi in tre fasce, la fascia più bassa, quella dove il ministro Brunetta ama mettere i famosi lazzaroni, no? I lavoratori pubblici che non fanno nulla e quindi non hanno diritto a nessun premio incentivante, la fascia di mezzo e la fascia alta. Ecco, questo sistema è stato diciamo eliminato, è stato annullato da questo nuovo sistema che si chiama piano delle performance. La realizzazione di questo piano delle performance è stata affidata dalla giunta precedente proprio negli ultimi giorni diciamo, della loro gestione ad una società esterna che è la società Dasein, che già ha cominciato a lavorare in questi mesi. Tutti i dipendenti del comune sono stati coinvolti con gli operatori di questa società per analizzare e misurare i vari processi amministrativi, cioè per arrivare ad un sistema di analisi e di misurazione appunto di questi processi in base a diversi indicatori. L'indicatore per esempio dell'efficienza, quanto tempo ci vuole per emettere un certificato di residenza, quanto tempo ci vuole per organizzare un servizio di recezione scolastica, quanto costano questi singoli processi, quanta gente viene coinvolta e la qualità del risultato, quindi bisogna misurare la soddisfazione del cittadino. Sulla base di questi indicatori i dipendenti coinvolti nei singoli processi avranno una valutazione, quindi è una valutazione legata al raggiungimento degli obiettivi, al raggiungimento dei risultati. Questo è sostanzialmente la differenza tra le due proposte, diciamo. E niente, il piano delle performance farà parte integrante del piano economico di gestione e come dicevo sarà la base, proprio questi principi saranno alla base del regolamento che verrà elaborato dalla giunta.
Grazie assessore Ripamonti. Apriamo la discussione su questo punto dell'ordine del giorno, se ci sono interventi. Passiamo alla votazione. Bene, chi è favorevole? Immediata eseguibilità. Grazie. il Consiglio Comunale approva. Il quarto punto, l'ordine del giorno, è una mozione presentata dal consigliere Sandro Archetti del gruppo consigliare del Partito Democratico, e reca un protocollo antico e ha l'oggetto mente scolastica e la salute a tavola dalla scuola. Prego, consigliere Archetti.
Presidente, come ho avuto già occasione di definire come ho già avuto occasione di riferire nella prima occasione della conferenza dei capogruppo che si tenne ancora nel mese di giugno, ritengo giusto aver lasciato all'ordine del giorno non solo questa, ma come stavo promotore anche poi riguarderanno anche le altre ordini del giorno e le altre mozioni. Sembrava giusto lasciare perché comunque sono mozioni antiche, risalenti all'età neolitica ormai, che però insomma, non abbiamo avuto, tanto per parlare di rispetto istituzionale, l'occasione e la possibilità di discutere con la, il Presidente del Consiglio precedente. Mi sembrava giusto lasciarle, anche se è mia intenzione, come avevo comunicato, di ritirarle in questa sede. È chiaro che intendo ritirarle con, e questo posso parlare anche per le persone, per i pochi consiglieri che hanno firmato le mozioni, che non sono qua presenti, con l'assunta intenzione di ripresentarle nella prossima occasione. Questo mi riferisco adesso, non so se penso che vale anche per i prossimi.
Successive. Grazie consigliere Archetti. Allora, tenuto conto del ritiro da parte della mozione al punto numero 4, dell'ordine del giorno al punto numero 5 e della mozione al punto numero 6 di questo Consiglio Comunale, da parte del consigliere Sandro Archetti, unico ad avere una legittimazione attiva in questo Consiglio Comunale per discutere queste mozioni ed ordini del giorno, apprezziamo quanto proposto, tenuto conto della federazione che gli altri consiglieri proponenti, non essendo presenti, avrebbero potuto modificare le mozioni a suo tempo presentate e noi scriveremmo queste persone di un diritto che in effetti, come diceva giustamente il consigliere Archetti, d'imperio è già stato a loro privato dal precedente e dal mio predecessore. Passiamo al settimo punto dell'ordine del giorno, che è la mozione presentata dai gruppi consigliari PDL, Lista Romeo Verdicotti sindaco e Lega Nord, protocollo 19.945 del 5-7-2011, ad oggetto istituzione della Commissione per le pari opportunità e della Commissione permanente di controllo e garanzia. Questa mozione, non avendo il Consiglio Comunale i proponenti, io chiedo che venga inviata al prossimo Consiglio, essendo impossibilitati i relatori ad illustrarci la mozione presentata. Per cui porrei ai voti il rinvio di questa mozione al prossimo Consiglio Comunale utile. Deve parlare su.
No. Posso?
Prego, consigliere Traina. Consigliere Traina,
avevo già pigiato il pulsante prima ancora che tu andassi alla lettura del. No, volevo risottolineare l'importanza naturalmente di tutte e tre le mozioni che giustamente il consigliere che si ritira, ma ce n'è in particolare la numero 5 che riguarda infiltrazioni mafiose a parte comunità organizzata. L'impianto è stata duramente, fortemente umiliata da queste cose nei mesi scorsi, nell'anno scorso.
e quindi sottolineo l'importanza che finalmente questo discorso entri in quest'Aula, non ovviamente per fare il processo a nessuno, ma perché si affronti una discussione politica su questo. Noi certamente, sottolineiamo questo ad un certo per colpa o per come dire, volontà politica, non si è potuta costituire parte civile nel processo, ma è stata una serie di disguidi non imputabile, ripeto, a volontà politica, però insomma quella l'abbiamo bucata, ma non possiamo bucare un dibattito qua dentro su queste questioni delicate. Tra l'altro prevedeva all'ordine del giorno l'istituzione del referendum per la legalità, va discussa in quest'Aula e vanno affrontate politicamente. Non si vogliono individuare sicuramente, ma perché no, se uscissero fuori responsabilità di tipo personale. Non spetta a noi sostituirci a carabinieri, polizia, magistratura, ma le responsabilità politiche vanno ben individuate e denunciate all'opinione pubblica. Per cui assieme all'unico superstite, detto tra virgolette, di quell'ordine del giorno, il consigliere Alberti, ma sicuramente quell'ordine del giorno, eliminando qualche riga ormai scontata, però bisogna ripresentarlo. Un'altra cosa che c'entra con questo argomento. Io vorrei una piccola nota di colore che riguarda l'andamento dei lavori. E quando ero consigliere, ma stiamo parlando di il primo mandato Romeo, mi trovai a presentare un ordine del giorno. Questo ordine del giorno non fu discusso per mesi e mesi, al punto che al compimento di un anno di quell'ordine del giorno non discusso mi sono permesso di portare questi pasticcini in quest'Aula chiedendo di parlare per ricorgere il compleanno di un ordine del giorno che compie un anno mai discusso. Bisogna, questa è un'indicazione anche per la Commissione Statuto, introdurre un dispositivo per cui si stabilisce, vedete anche potete dire per te, potete essere come indicazione di lavoro, ma non può essere che un ordine del giorno aspetti più di un anno, in questo caso scavalca addirittura un mandato per essere portato in discussione in quest'Aula. 60 giorni al massimo si possono pensare e prevedere, ma la discussione deve essere tempestiva e puntuale sugli argomenti, anche per valorizzare il nostro ruolo di consiglieri comunali, di che ne abbiamo tante occasioni, ma quando si propone un argomento lo si deve portare in tempo per essere discusso, approvato da questo consiglio. Grazie
consigliere Pregna. Vedrei che non si aprisse la discussione su questi ordini del giorno.
No,
lo considero. No, benissimo, lo considero un post-it lanciato da Alpetti che lei consigliere Traina ha subito raccolto. Si è prenotato il consigliere Alpetti che è il proponente di questi tre ordini. No?
Diciamo, accogliendo l'invito del consigliere Traina, il 22 settembre l'abbiamo chiuso il 4 con più un anno, quindi fra due giorni siamo qua a spostarci.
È vero. Per cui se non ci trovate interventi su questi argomenti, porrei alla votazione il rinvio della discussione della mozione presentata dai gruppi sociali PDL e Lista Romeo per ricordo il sindaco inerente alle risoluzioni della commissione per le pari opportunità e della commissione permanente di controllo e garanzia. Per cui chiedo di esprimere il voto chi è favorevole al rinvio. Alla maggioranza si vota per il rinvio. Mentre l'ottavo punto dell'ordine del giorno, presentato dal consigliere della lista per l'Indiate, Rosario, della sinistra per l'Indiate, Rosario Traina, mi scuso Rosario. Protocollo numero 20.829 del 13/7/2011 ad oggetto ripristino deducibilità l'abbonamento al trasporto pubblico locale. Se ci vuole illustrare il suo ordine del giorno.
Sì, considerato la serata un po' così, il Presidente e i colleghi consiglieri non me ne vorranno se prenderò qualche minuto, il tempo ce l'abbiamo, ma intendevo, come già anticipato quando mi sono trovato a parlare anche con
corrispondenti della stampa locale, con questo ordine del giorno aprire un discorso, aprire ma non chiudere, un discorso sulla manovra finanziaria che ci ha così pesantemente colpito in questi giorni, in queste settimane. Quando ho preparato questo ordine del giorno, la manovra finanziaria non era stata ancora approvata in Parlamento. Vorrei fare una breve parentesi personale per dire il mio grande disappunto quando, trovandomi a preparare la dichiarazione dei redditi di quest'anno, mi sono visto sfilare dal portafoglio ben 600 euro, 300 euro per ciascuna delle mie due figlie che usano il trasporto pubblico ATM Ferrovia Nord, per la mancata detraibilità di dichiarazione dei redditi. Lo scippo, definisco così, ovviamente non aveva colpito solo me, ma tutte le centinaia di migliaia di pendolari che non hanno potuto presentare gli sconfini degli abbonamenti a Spazzolo. Il tutto era stato fatto qualche mese prima con atto amministrativo del Ministero del Tesoro e delle Finanze, che mi si può. Proprio in punta di piedi, di nascosto, come usa a fare nei fumetti la banda da soldi. Noi non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, è stato lo slogan fortunato della destra al governo. È l'ennesima bugia, e quando una bugia viene ripetuta ossessivamente, al punto che la gente, o almeno la maggioranza degli elettori, ci ha pure creduto. Il governo di Berlusconi, Bossi e Tremonti, le mani nelle tasche degli italiani ce le ha messe, e come? Anzi, queste tasche le stanno letteralmente svuotando. Io ho voluto mantenere lo stesso l'ordine del giorno, anche se di fronte al massacro sociale delle due manovre finanziarie estive, quelle di luglio e quelle di agosto, il solo furto delle detrazioni del trasporto pubblico locale sembra proprio il furto degli spiccioli. Fra i tanti svuotamenti di tasche, è giusto per rimanere nelle mancate detrazioni, è bene informare, lo dico ai colleghi consiglieri, non ci sono per le opposizioni, ma il pubblico, come sempre numeroso in queste nostre adunate, le mancate detrazioni nel 2012 scomparirà anche la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi per i mutui della prima casa. Sarà anche reintrodotta l'IRPEF sulla prima casa nella misura del 5% della rendita catastale nel 2013 e del 20%, ben il 20% nel 2014. L'altra colossale bugia è stata quella di ridurre le tasse. E infatti saranno almeno una decina di agevolazioni fiscali a scomparire. E sto parlando della casa e solo della casa e non di altro. Compariranno le detrazioni per gli inquilini con redditi inferiori, persino quelli con redditi inferiori ai 15.000 euro. Scompariranno le detrazioni sugli interessi dei mutui sulla prima casa e persino le detrazioni per i compensi alle agenzie immobiliari per l'acquisto della prima casa. Se a questo aggiungiamo l'ulteriore taglio del fondo di sostegno alla locazione che passerebbe dagli attuali 300 milioni di euro ai circa 9 milioni, per non parlare dell'introduzione del tanto decantato federalismo municipale che tanto piace alla Lega Nord, dell'introduzione della cosiddetta cedolare secca, che regala alla proprietà più ricca oltre 1,5 miliardi di euro. Questo è il segno antipopolare di una manovra che colpisce la parte più debole della popolazione e non tocca, se non per sfiorarli, i grandi patrimoni e la rendita. Si dice, ma è colpa della crisi. L'ossessione con cui televisioni, giornali, direzione e l'opinione pubblica è più che sospetta. In primo luogo perché si vuole nascondere la reale origine e causa dei gravi problemi che interessano tutti. Sicché si parla furbescamente di urgenti provvedimenti che ci impongono questi e quest'altri a livello europeo, se non addirittura mondiale. Nessuno che usi mai la parola profitto o capitale o capitalismo. Non è per rubare il mestiere a qualcun altro, ma vorrei usare per spiegare ciò una metafora di tipo sanitario. Io mi immagino il capitalismo come un parassita, il quale per sopravvivere
troppo ai danni e sofferenze, alle persone nelle quali si annida. Quale medico si affannerebbe a far sopravvivere il parassita perché il corpo che lo ospita è in crisi? Per corpo naturalmente intendo in questo caso non tutti i popoli. Eppure è quello che sta accadendo. Alcuni che pure si oppongono a questa manovra, penso a Confindustria, a certi sindacati, non a tutti per fortuna, penso a certa informazione, tutti questi si battono per evitare conseguenze letali per il male, cioè per noi tutti, ma in un quadro di perdurante convivenza tra malato e parassita. Dobbiamo, se davvero ci sta a cuore la salute delle persone, denunciare chi tenta di confondere la malattia con il malato. E con ciò, quando si fa questa confusione, si nega la necessaria terapia. Per mia formazione politica è chiaro che il malato siamo noi tutti, e il virus è il grande capitale, e per estensione il sistema capitalistico che comincia ad arrivare alla capolinea. E c'è un'altra considerazione che vorrei fare. L'attenzione superficiale alla crisi economica ce la fa apparire come improvvisa ed imprevedibile. E qui si compie un'altra vera e propria magia. Siamo ripiombati nella cultura primitiva delle antiche e ingenue società. Accadono all'improvviso dei fatti imprevedibili, fatti terrificanti, e gli stregoni si affrettano ad addossare la responsabilità a spiriti invisibili e dai piani inscrutabili. Non basta giorno in cui non ci sia in TV qualche ben pagato economista che ci informa che l'Italia è sotto l'attacco della speculazione finanziaria, cioè sotto l'attacco di taluni spiriti invisibili, di fantasmi che provocheranno la caduta della borsa, la chiusura di tante tante imprese. Lo stregone Confindustria, uno dei tanti stregoni, è lì che ci ripete che ancora non basta, ossia non siamo stati in grado di capire cosa realmente vuole la divinità assoluta, rimanendo sempre nel campo della stregoneria e della magia. E per rimediare si offrono a questi spiriti misteriosi sacrifici umani. Una volta sono i pensionati, un'altra volta gli handicappati, un'altra ancora le rimesse dei lavoratori immigrati, e poi la scuola, i trasporti e chi più ne ha più ne mette. Usciamo però dalle metafore. Quelli che fanno cadere le borse, quelli che manovrano i mercati, in realtà sono uomini e donne ben individuati, dalle attività conosciute e prevedibilissime, facilmente citabili nell'informazione televisiva, e che potrebbero essere messi nelle condizioni di non nuocere se solo ce ne fosse la volontà. Ma l'anticapitalismo, l'antiliberismo non è certo pratica diffusa neanche fra taluni oppositori. Ogni volta che in televisione ci parlano di crisi e di guasti che provano le borse, ci fanno vedere, e li abbiamo visti tutti, quando si parla di borse ci fanno vedere degli incolpevoli impiegati, giovani per lo più, nella loro postazione di lavoro davanti a un computer che scorre delle cifre, scorre delle cose, come se fossero loro che stanno manovrando alle nostre spalle chissà che cosa. Ma i responsabili si guardano bene dal mostaccio e sono esponenti del bel mondo, frequentatori di salotti importanti, esponenti della Confindustria, uomini di affari, alcuni noti, alcuni meno noti al grande pubblico, ma tutti ben conosciuti, frequentati da deputati, senatori, ministri e da sindacalisti persino. Molti di loro, di questi signori, ogni anno si incontrano proprio da queste parti, molti ma non tutti, si incontrano proprio a Cernobbio, nei pressi di Como, sul lago di Como. Io personalmente provo pena e rabbia, come tanta parte del popolo si faccia con tanta facilità catturare da tanti polveroni che sollevano le televisioni. Ne penso uno quest'estate. Ci è stato fatto credere che molti di questi guai derivano dalle colpa dei calciatori e dei loro lauditissimi compensi che tutti conosciamo. Io non voglio difendere proprio nessuno, men che meno questi ragazzotti
viziati, seppure pieni di talento.
Ma colpione,
sì, sì. Ma ho tutta l'impressione che questa faccenda venga montata ad arte al fine di distrarre i telespettatori, diciamo proprio così, e di distrarre il malcontento popolare. La stessa cosa posso dire per la casta, i costi della politica. Stiamo proprio deviando il discorso. Io, solo per concludere, mi consenti, Presidente, con un po' di cifre locali. Il tanto decantato federalismo fiscale, tanto caro alla Lega, produrrà all'inviate qualcosa come 1.450.000 euro in meno di trasferimenti. Guardate, io sto parlando solo degli effetti della manovra, del federalismo fiscale, non sto parlando degli effetti della manovra, per cui non è possibile ancora quantificarli, ma siamo nell'ordine di 2-3 mila euro. Mi spiace che non ci siano qui presenti gli ex amministratori di Linghiate, vedo però che tra il pubblico qualche osservatore l'hanno mandato.
Concluda per cortesia.
Perché avrei voluto chiedere a loro, ma soprattutto, e lo faccio attraverso il pubblico qui presente e i giornalisti che vedo, avrei voluto fare soprattutto all'assessore dei servizi sociali una domanda, una richiesta che vorrei osare fare a nome di tutta la maggioranza. Preparateci voi una lista dei servizi sociali che con questi mancati trasferimenti, preparateci questa rosa dei servizi che non dobbiamo tagliare per effetto di questi trasferimenti, e poi noi sceglieremo quali. Ma è facile dire a Roma tagliano e poi dire De Luca ci ha tolto l'assistenza agli handicappati, l'assistenza di qua, il servizio di qua, persino l'aumento delle lampade votive al cimitero, tutto quello che si vuole, ditecelo voi dove bisogna tagliare per effetto dei vostri tagli. Vi ringrazio, vi scuso per la lunghezza.
Grazie consigliere Farina, ci sono altri interventi? Poniamo la votazione alla proposta di ordine del giorno che è consigliere Giancarlo Brunato della lista Linghiate Solidale, De Luca sindaco.
No, era solo per dire una cosa molto veloce, che si condivide ovviamente l'ordine del giorno presentato da Rosario. E, siccome lui ha fatto un lungo accenno al tema fatto della manovra finanziaria, credo che a me piacerà di discutere di questa cosa in questa aula a ragni contatti, nel senso che una discussione che parte solo da questi banchi, da questa parte del tavolo, può diventare una discussione stantia. Però effettivamente le cose che già Farina diceva, mi trovo a condividere anche questa parte. Bisognerebbe, secondo me, che l'amministrazione comunale venisse qui con l'elenco, bisognerebbe una proposta di lavoro, poi non so se è fattibile o meno, non è una mozione d'ordine ovviamente, però che l'amministrazione comunale venisse in questa aula e ai consiglieri comunali e ai cittadini che ci seguono significasse quello che è voluto dire la manovra finanziaria in termini concreti, la riduzione di servizi, di spese e di altre cose che sono supportate. È importante farlo perché nel meccanismo della contenzione, diciamo così, popolare, non sempre si mettono insieme le responsabilità politiche generali del governo, e si pensa sempre che poi le politiche e le responsabilità ricadano spesso sulle amministrazioni di base, sulle amministrazioni locali. Per cui se questa cosa fosse possibile, in un prossimo Consiglio Comunale una presentazione di quello che è la difficoltà in cui l'amministrazione comunale si è trovata relativamente alla manovra finanziaria sarebbe opportuno farlo. Grazie
consigliere Brunato. Ci sono altri interventi? Passerei alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'ordine del giorno, la proposta dell'ordine del giorno è approvata. Al nono punto, che avrei giorno urgente, presentato sempre dal consigliere della sinistra per l'Indiate, scusate la Ucraina, protocollo 20.830 del 13/7/2011, che parla per l'adesione alla marcia Perugia Assisi del 25 settembre 2011. Prego consigliere.
Benvenuto, che ho preso poco fa, spero di farlo.
Lo recupero ora.
Sì, no, mi chiedo scusa, ma a proposito di quello di poco fa, naturalmente si mantiene quel dispositivo di ordine del giorno così come l'ho presentato. Si rinvia naturalmente, e questo vale per un invito a tutti gli amici, i colleghi della maggioranza, per disporre un ordine del giorno di protesta rispetto a questa manovra finanziaria che così pesantemente ha colpito i comuni. Resta naturalmente la sfida ai signori delle opposizioni a volerci indicare dove bisogna tagliare. Qui brevemente, io questo ordine del giorno discusso adesso sfonda una porta già aperta, nel senso che appena presentato mi ha chiamato del comune, ho incontrato l'assessore Rodolfo e mi ha detto guarda che prima ancora che tu lo presentassi, naturalmente ovviamente a mia insaputa, noi ci eravamo già mossi verso un'adesione al tavolo della pace da parte dell'amministrazione comunale. Io intervengo solo per sottolineare al pubblico, poi con la risonanza dei giornali che vorranno dare spazio a questa cosa, dire che nel pullman che si recherà da Sisipat alle 2:30 da Piazza Tovaggio, 2:30 di domenica, c'è ancora qualche posto, per cui se qualcuno volesse partecipare può farlo. Nel 2011 ricorre il appunto 50° anniversario della marcia che Perugia Assisi. La prima marcia organizzata da Aldo Capitini fu fatta appunto il 24 settembre del 1961. Con questa, nella ricorrenza, nella celebrazione di questo cinquantenario della marcia Perugia Assisi, si vuole innanzitutto ovviamente aprire una riflessione sul significato della marcia. Seconda cosa, su questa figura un po' così schiva, poco sotto il riflettore, che è proprio Aldo Capitini, uomo di cultura, antifascista, combattente pacifista e riuscito. Il terzo punto è quello di voler inserire questo 50° della marcia della pace Perugia Assisi nel più ampio contesto delle celebrazioni del 2011 e il 150° dell'Unità Nazionale e inserirlo in quel contesto, anche per sottolineare in questo 150° alcuni inviati hanno fatto la sua parte, abbiamo fatto tante iniziative nel mese di marzo, ma anche nelle televisioni, nei giornali, vedevo tutta l'attenzione concentrata sull'aspetto risorgimentale del 150°. Bene, insomma, sono 150 anni e 150 anni non sono dal 1861 al 1921. Nel 1921 ci fu la marcia su Roma, l'avvento del fascismo, e ci fu poi il secondo risorgimento, che è la resistenza. Ci fu la cacciata dell'occupante tedesco, la sconfitta del nazifascismo, ma soprattutto la Repubblica e la Costituzione italiana. Ultimo punto, e quindi concentrare la riflessione su questa seconda parte del 150°, su questi 50 anni che nonostante si dica la seconda guerra mondiale, le guerre ci sono state. Sono state sanguinosissime, sono state una brutta e triste pagina della storia dell'umanità. Oggi queste cose ritornano ancora in discussione, lo slogan antico di 50 anni fa, pace e lavoro. Lavoro che manca e pace minacciata. Nell'area del Mediterraneo quest'estate sono movimenti, ci sono stati mica pochi. Ancora oggi un attentato in Iraq, l'Afghanistan è all'ordine del giorno, e poi la Libia, e poi tante, tante altre situazioni che si potrebbero creare. Un ultimo punto su cui ci si vorrebbe soffermare con questa manifestazione originalissima, unica al mondo, che è la marcia Perugia Assisi, è la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. non dico nulla di nuovo se a Pernopitti l'80% della popolazione del mondo vive con il 20% delle ricchezze. L'altro punto che pone la marcia per l'ogestismo è la riduzione della spesa degli armamenti. Solo l'Italia spende in armamenti qualcosa come 35 miliardi l'anno. Per quante scuole si potrebbero, quanti ospedali si potrebbero costruire con questa cifra? L'ultimissimo punto, e chiudo Presidente, è posto nell'agenda della marcia per l'ogestismo, e il diritto all'asilo, i respingimenti in mare di cui parlano taluni ministri dell'attuale governo di destra in Italia. Bene, qualcuno aveva scritto che se noi volessimo piantare una croce per ciascuno dei morti che senza sepoltura è caduto in quel tratto di mare tra l'Africa e la Sicilia, probabilmente le coste della Sicilia si dovrebbero fare una doppia fila di croci. Tanti sono stati morti, caduti in quel tratto di mare, nella speranza di trovare una vita un attimino migliore rispetto a quello che hanno. È una nota polemica, non me la voglio risparmiare. Naturalmente ognuno fa l'opposizione come meglio ritiene opportuno. Il volantino che accusava il sindaco di silenzio, quello di luglio, beh, insomma, hanno ritenuto opportuno rispondere ai loro lettori, ma c'era un passaggio di quel volantino che definire ignobile e forse poco. Noi abbiamo accolto rinviate tempi pochi. In quel volantino sottolineava il fatto che la sicurezza rinviate era minacciata da questi 20 profughi. Adesso io vorrei chiedere dell'amministrazione, perché siamo occupati di organizzare l'accoglienza, l'assessora ai servizi che è qui, che ci ha illustrato in una riunione formale di maggioranza, ma con i problemi per l'ordine pubblico, la sicurezza dei 35.000 abitanti di Limbiate hanno creato questi 20 ragazzetti. Quale? Ma si vuole creare ad arte la paura, perché poi alla persona impaurita gli si può far fare qualsiasi cosa, persino votare certi cialtroni che inventano realtà inesistenti per creare appunto paura. Noi abbiamo il dovere di offrire solidarietà. Io mi spiace dire, non voglio dare lezioni di religiosità a nessuno, peraltro da parte di un non credente, ma guarda, offendete pure voi dove andate la domenica a messa. Mi permetto di dirlo per uno che le messe non le frequenta. Lo offendete naturalmente è per l'autore ignoto di quell'ignobile passaggio di quel discutibilissimo volantino. Vi ringrazio e torno a sottolineare il fatto che ancora qualche posto c'è in Pullman, se qualcuno ne volesse approfittare per esserci lì, è benvenuto, grazie.
Sono completamente d'accordo con il discorso che ha fatto Rosario e sottoscrivo anche sulla indegnità di presentarsi in chiesa da parte di certe persone, e io sono uno che ci va tutte le domeniche, ma sono d'accordo con lui. Sono perfetto, ma infatti sono d'accordo con te, perché sono quelli che ci vanno, che poi si fa come si dice, la dedicano bene e la razzolano male. Ecco, io invece volevo dire, l'amministrazione non è che abbia fatto uno sforzo enorme per organizzare il Pullman, ecco, però mi farebbe piacere come sindaco di questa cittadina che il Pullman, voglio dire, io speravo che chiedendo solo 15 euro di partecipazione, il Pullman fate conto che costa 1.700 euro, quindi più di 1.000 li mette l'amministrazione, solo 15 euro pensavo di bloccare le richieste. Avevamo un gruppo di 25 scout che voleva venire, non abbiamo accettati proprio perché ci sembrava che occupassero tutto il Pullman. Non sono pochi posti, io proprio l'invito che faccio è andiamoci a Perugia, però, perché se no, ecco, facciamo come quelli che alzano la bandiera e poi mandano gli altri. Sull'accoglienza, sì, noi abbiamo fatto una cosa che è nel nostro DNA, io ho fatto una cosa che è nel mio DNA, e appena mi è stato chiesto di attivarmi dalla prefettura per avere un locale per ospitare, ho chiesto a chi ne aveva, quindi nel mese di agosto, dove ho lavorato, ho chiesto al presidente dell'ospedale di Garbagnati Maltagliati, che non è di sinistra e che mi ha dato immediatamente la disponibilità, ho chiesto a un collega, presidente dell'ASL1, che non è di sinistra, che mi ha dato rapidamente la disponibilità, e in meno di un mese abbiamo apprezzato un'accoglienza, io ho detto dignitosa, quindi non messo in un letto, messo buttati lì delle persone proprio perché dovevano farlo come qualcuno ha fatto, però dignitosa, attivando anche dei servizi per cui queste persone possono imparare l'italiano, possono essere seguiti in tutto il percorso anche legale. Dopodiché noi siamo per la legge, per cui se verranno dovranno andare via, dovranno andare via. Se avranno la possibilità di rimanere in Italia, rimarranno in Italia e li accompagneremo in questo cammino. Quindi ringrazio Rosario Traino delle parole che ha dette e invito tutti i cittadini di Limbiate a aiutarmi a fare la figura. Ecco, io mi sa che dovrò andare, speravo in qualche assessore consigliere che, però andremo, ecco, mi raccomando, accompagnatemi, grazie.
Grazie consigliere Traina, grazie signor Sindaco.
Solo per aggiungere due parole al completamento delle cose che diceva il Sindaco. Tutta questa operazione per il comune di Limbiate è a costo zero, nel senso che la dote che viene data ad ogni singolo profugo di 46 euro viene completamente a sostenere tutte le spese che incontriamo sia come vitto che come percorso sociale e formativo che queste persone fanno presso il nostro comune. Visto che ho la parola, dico un attimo nella descrizione delle 20 persone che sono arrivate. Sono 20 ragazzi dai 18 ai 33 anni, sono arrivati ad Lampedusa con una barca in 400 persone e sono arrivate da Lampedusa la settimana scorsa. Chiaramente non hanno nulla, quindi provvederemo a sia vestirli che a dare tutto ciò che a loro può servire e soprattutto, cosa secondo me che è importante, fa diventare questa esperienza una grossa risorsa per il nostro territorio, perché di solito si parla di queste persone perché si vedono alla televisione, perché si sente dire. Noi abbiamo la grossa fortuna di avere qui l'esperienza di 20 che sono presso il NOA e sono nigeriani e di 4 persone somale che sono accolte dalla comunità di famiglie che abitano all'interno dell'ospedale Antonini. Quindi possiamo sentire dal vivo sulla loro pelle che cosa hanno vissuto. Ultimamente stanno uscendo parecchi film su queste tematiche, noi li abbiamo qua, per cui caldeggio fortemente associazioni, scuole, privati, chiunque avesse voglia di incontrare queste persone, essendoci sempre presente un mediatore culturale, è possibile dialogare tranquillamente con questi ragazzi. Per inciso e per vostra informazione maggiore, le 240 persone che sono arrivate in provincia di Monza Brianza ad oggi non hanno dato nessun tipo di problema né sanitario, quindi non hanno nessun tipo di malattia né nessun tipo di problema legale, non hanno pendenze penali di nessun tipo. Sono tutte persone che erano in Libia, che lavoravano e vivevano regolarmente in Libia, sono scappate a causa della guerra.
Grazie.
Ecco, mi ricordo che volevo aggiungere solo una, così, una cosa che avevamo detto col maresciallo, che è molto preoccupato perché mi ha detto che nel mese di agosto a Limbiate abbiamo avuto solo 2 reati, quindi la fama di Limbiate si sta rovinando, nel senso che Limbiate dice se andiamo avanti così ci levano anche la caserma dei carabinieri, ma questa è una nota di colore, scusate.
Grazie a tutti gli interventi. Se non ci sono altre considerazioni sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Traina in merito alla marcia della pace Perugia-Sisli, vorrei in votazione questo ordine del giorno. Chi è favorevole? Votato all'unanimità. Il punto 10, il parere del giorno urgente presentato dal consigliere Pietro Cuppari per il gruppo consigliere del Partito Democratico, protocollo numero 24.405 del 29/8/2011 per il mantenimento della festività del 25 aprile. Prego, consigliere Cuppari.
Buonasera, ormai. L'ordine del giorno è evidentemente superato dalla votazione, dal votare, votazioni fatte prima al Senato e poi alla Camera, ma è stato mantenuto perché la convocazione del Consiglio è avvenuta prima della votazione definitiva della manovra di assestamento di bilancio, che il quesito non era scontato. Quindi la mia intenzione comunque è ritirarlo perché ormai è esperto. Però volevo poter dire due cose prima. È stato superato anche perché in Commissione, in Senato, il Partito Democratico ha portato avanti una battaglia perché il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno fossero ripristinate come festività. Io ritengo che sia importante sottolineare che il 25 aprile non va dimenticato e sarebbe stato comunque compito, io avrei auspicato una votazione da parte del nostro Consiglio Comunale e degli altri organi, poi provinciali e regionali, al riguardo, perché è l'ennesima dimostrazione di una scarsa attenzione a quella che è la storia del Paese, quindi una scarsa attenzione alla sensibilità, prima di tutto, di intere generazioni che hanno garantito a tutti noi, incluso chi è al Parlamento adesso, di poter governare liberamente, di poter esprimere opinioni, e hanno garantito a chiunque non si trovi d'accordo con queste opinioni di sentire. Quindi hanno anche garantito a coloro che stasera hanno deciso di non presentarsi di avere questa opportunità di non presentarsi questa sera scegliendo questa forma discutibile, ma loro che resta libera. Il 25 aprile è sempre stato rappresenta la liberazione, ma un momento di rinascita, e così come viene festeggiato in Italia, viene festeggiato in altri paesi che hanno conosciuto la dittatura. Recentemente, raccogliendo le firme per il referendum elettorale, diverse persone anziane, 70-80 anni, ci hanno detto che per loro era fondamentale raccogliere le firme e votare, perché si ricordavano di quando questo diritto non era successo. C'è la tendenza a dimenticare che in Italia si è passato un periodo buio, nerissimo, dove si sono cancellati decine di diritti, centinaia, persone mandate al confino e cittadini italiani mandati a morire perché protestavano una religione diversa da quella che era il credo di qualcuno che alla fine ci comandava. È necessario continuare a vigilare perché il 25 aprile si festeggi, così come si festeggi il 1 maggio e il 2 giugno.
Grazie, consigliere Cuppari. Io non vorrei aprire discussioni sulle mozioni ritirate.
No.
Già abbiamo consentito al consigliere Cuppari di fare il portavoce sulla importanza di questa festività, però il regolamento non mi consente di aprire la discussione sull'ordine del giorno che è ritirato. Per cui passerei all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è la prima interpellanza di questa consigliatura, e prego il consigliere estensore Giulio Cossati, che accende il microfono, a cui do la parola.
PIN, signor Presidente, per salutare il sindaco, gli assessori presenti, i cittadini venuti alla seduta del Consiglio e il nuovo segretario comunale, augurandogli un buon lavoro, un buon lavoro. Vado alla lettura, all'introduzione della mia interpellanza. Premesso che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, numero 616, comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio, secondo i principi di cui all'articolo 3 e l'articolo 34 della Costituzione. L'articolo 3 cita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali o sociali. Ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e di sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'articolo 34 dice: la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore è impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. E, oltre a fare richiamo alla Costituzione, all'articolo 3 della Regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge. Sempre secondo il dispositivo del Presidente della Repubblica, il 616, richiamato dalla legge 142 del 90 e dalla 328 del 2000, i comuni espletano attraverso i propri servizi funzioni di vigilanza e tutela del minore, in collaborazione con l'autorità giudiziaria per la rimozione degli ostacoli ed un pieno sviluppo del bambino. Funzioni di prevenzione primaria, attraverso lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e difficoltà delle persone, individuazione di situazioni di rischio prima che si traducano in danno. Funzione assistenziale, assumono il ruolo di rappresentanti dell'interesse del minore nei casi dell'allontanamento, l'obbligo di protezione del minore successivamente all'allontanamento, la competenza di predisporre un progetto educativo, funzioni di rappresentanza istituzionale nei confronti dell'utenza e degli enti dell'autorità giudiziaria. I servizi sociali territoriali, qualora ricevano dalla Procura una richiesta di indagine sociale a carico di autori di reato, devono raccordarsi con i servizi della giustizia minorile. È premesso che il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo, a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e nella socializzazione dei minori disadattati in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ed eliminare in caso di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico, a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano un'interrotta esperienza educativa, un stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società, a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio, a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e alla frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti. Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio. L'articolo 731 del Codice Penale prevede sanzione all'evasione dall'obbligo scolastico, mentre gli articoli 113 e 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica condividono i quali responsabili dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'alunno, disciplinando allo stesso tempo gli interventi che l'autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla prestazione, ovviamente il sindaco protegge. davanti all'autorità giudiziaria. Si chiede di sapere se corrisponde al vero che alcuni delle scuole elementari dell'Inghiate riferite all'anno scolastico 2010-2011 sono stati bocciati. In relazione alle ragioni che hanno portato queste decisioni, si chiede di conoscere quali siano state le azioni promosse dagli uffici preposti per evitare tali risultati. Si chiede infine di sapere quali azioni si intendono intraprendere per prevenire in futuro il ripetersi di analoghe situazioni lesive del fondamentale diritto alla scuola. Grazie.
Grazie consigliere Costanti. Prego l'assessore, se vuole rispondere, l'assessore Rosa Sessa.
Allora. Allora, innanzitutto vorrei una piccola premessa che forse è scontata, però desidero farla. Chiaramente il discorso dell'ammissione o della non ammissione di un alunno alla classe successiva è competenza esclusiva della scuola. Pertanto noi, appunto, come amministrazione comunale abbiamo chiesto questo tipo di informazione direttamente alle scuole. Il riscontro è stato che nell'anno scolastico 2010-2011 sono stati praticamente bocciati, quindi non ammessi alla classe successiva, 5 alunni della classe prima elementare. Io vi leggerei le motivazioni che hanno portato appunto i due circoli didattici in cui ci sono state le non ammissioni. Uno è il primo circolo didattico, le non ammissioni sono state 4 e quindi il dirigente scolastico distintamente ha riportato una tabella da cui si evince che praticamente la percentuale di bambini non ammessi alla classe successiva in prima elementare sulle sue 4 scuole primarie sono stati il 2,89% del totale. E appunto dice il dirigente che balzerà subito all'occhio che al termine del primo anno di scuola 4 bambini su 138, pari a quasi 3%, non sono stati ammessi alla classe successiva. Nella scuola primaria ciò rappresenta certamente un'eccezionalità ed è tutto evidente che nessun insegnante, specie la scuola primaria, boccia il proprio alunno se non è pienamente convinto che così facendo opera per il bene dello stesso. La decisione presa all'unanimità di componenti dell'equipe pedagogica, come richiesto dal DPR 123 del 2009, formalizzata in sede di scrutinio, è sostenuta da riflessioni attente e serie, ma soprattutto dall'evidenza dei fatti. I 4 casi in questione, seppur ognuno con le sue specificità, sono accomunati da un numero elevato di assenze, seppur per diversi motivi, accumulate nel corso dell'anno scolastico, assenze che, come ovvio, hanno compromesso l'apprendimento a tal punto da non ritenere possibile un suo recupero in corso d'opera. Ricordo inoltre che benché la valutazione sia di competenza esclusiva dell'equipe pedagogica, le famiglie di tali bambini sono state, come consuetudine nelle nostre scuole, nel pieno spirito di collaborazione, coinvolte attraverso dei colloqui nella presa di tale decisione e con il loro assenso si è convenuto che fosse meglio far ripetere l'anno per dare modo e tempo a questi bambini di acquisire e consolidare i fondamentali per affrontare compiti via via più difficili. Il terzo circolo, che è praticamente la scuola di Via Cartesio, la scuola primaria di Via Cartesio, ha avuto una non ammissione sempre alla classe seconda elementare. In riferimento alla vostra richiesta, relativa alla conoscenza del numero degli alunni non ammessi alla classe successiva, comunichiamo che il numero un alunno di classe prima non è stato ammesso alla classe seconda, come risulta dagli elenchi affitti al pubblico al termine degli scrutini. Le motivazioni non sono invece atti pubblici, ma atti riservati dei verbali di scrutinio, la cui conoscenza ricade nella disciplina dell'accesso agli atti. Possiamo tuttavia comunicare che sono stati applicati i criteri deliberati dal Collegio Docenti del 15 maggio 2011, ordine del giorno punto 3, quali risultano dal verbale del Collegio Docenti. Quindi qui appunto riportano 3 punti, criteri di valutazione per ammissione o non ammissione, vengono confermati all'unanimità di criteri. 1. Frequenza, 2. Raggiungimento obiettivi minimi e 3. Fattori personali e familiari. Quindi appunto il terzo circolo ha messo anche quali sono i punti che vengono tenuti in considerazione nella non ammissione alla classe successiva. Per quanto riguarda invece le competenze appunto del comune, il consigliere è stato precisissimo, puntualissimo nella descrizione appunto di quanto di tutto quanto previsto dalla normativa. In sostanza, al di là dei contributi che il comune dà per il diritto allo studio e per le spese di funzionamento delle scuole, che sono appunto generici per tutti e che comunque ricadono su tutti i bambini, ci sono poi alcuni servizi, diciamo, particolari. Ad esempio, uno dei servizi che già da qualche anno il comune fornisce è quello della psicologia scolastica. È un servizio per cui, laddove il docente ritenga appunto che ci siano delle situazioni problematiche, sia lievi che più gravi, su un alunno o su un gruppo di alunni, chiede appunto l'intervento di questa psicologa che il comune mette a disposizione, la quale fa delle osservazioni e quindi praticamente fa delle considerazioni sulle singole situazioni o sulle situazioni anche di gruppi classe e dà dei consigli che sono stati molto utili insomma negli anni passati per i docenti e anche a volte per i genitori. E questo diciamo che è un primo passaggio importante. Un altro passaggio importante è stato il dopo scuola. Il servizio di dopo scuola chiaramente andava a dirigersi su quelle situazioni di problemi legati proprio all'attività didattica del bambino, quindi quelle situazioni in cui c'era bisogno di un rimporto. Diciamo che c'è stato per qualche anno questo servizio importante, però l'anno scorso la precedente amministrazione non ha ritenuto di mettere a bilancio i soldi per questo servizio. Quest'anno, nella prima variazione di bilancio che abbiamo fatto, abbiamo rimesso 20.000 euro per riattivare questo servizio che è molto richiesto dalle scuole e che quindi è molto utile, proprio perché va ad aiutare quei ragazzini che hanno delle difficoltà di carattere didattico. Tra l'altro il comune di Limbiate, in partnership con una parrocchia e con il comune di Solaro, ha partecipato anche a un bando della Fondazione Nord Milano per creare un servizio di dopo scuola ad hoc per le scuole medie, per, in particolare per la scuola media Gramsci. E questa è un'altra cosa diciamo, aggiuntiva rispetto al servizio di dopo scuola che verrà dato a tutte le scuole. Nei casi più gravi, laddove oltre a problemi di carattere didattico vi siano problemi di carattere sociale, chiaramente vi è anche l'intervento dei servizi sociali. Per cui senza entrare diciamo, nel dettaglio di queste situazioni, perché per motivi di privacy chiaramente non si possono dire, insomma, però nei casi più seri c'è anche l'intervento dei servizi sociali che qualora li ravvisino la necessità fanno anche una segnalazione al Tribunale dei minori. Ripeto, non entro nel dettaglio di queste situazioni, però succede anche questo. Poi un'altra procedura diciamo che è ordinaria, laddove ci siano delle mancate frequenze non giustificate, di solito la scuola, dopo appunto un certo numero di assenze ingiustificate, fa una segnalazione al comune. Il comune fa intervenire in prima istanza la polizia municipale che cerca di capire i motivi per cui ci siano queste mancate frequenze. Se i motivi sono giustificati, sarà poi la scuola a prendere una decisione sulla base del numero delle assenze. Se i motivi non sono giustificati, allora si passa alla fase successiva, per cui si può arrivare anche appunto alla segnalazione all'autorità giudiziaria quando ci sia una mancanza nell'assolvimento degli obblighi scolastici. Mi sembra di aver detto un pochino tutto, spero di essere stata esaustiva.
Breve replica.
Sì, ovviamente ringrazio l'assessore per la risposta. Mi sembra di capire, ovviamente anche perché le leggi permettono non solo in casi particolari di arrivare a certi alle bruciature, che comunque i ragazzi che sono stati bocciati perché non andavano a scuola. E nel primo intervento, durante il primo consiglio comunale, avevamo avuto modo di sottolineare come gruppo politico, ma la coalizione di cui faccio parte sono sicuro che è sensibile all'argomento, quindi credo che è ancora più forte il richiamo. Noi dobbiamo anche far intervenire la forza pubblica nel caso qualche ragazzino non va a scuola, perché credo che la scuola è il luogo dove la società nasce e si forma, e quindi tutti i bambini devono potervi partecipare. Non solo, la scuola è il luogo che forma la nostra classe dirigente, quindi io mi auguro che noi sapremo e riusciremo a elevare il servizio scolastico che il nostro comune propone. E su questo abbiamo anche diversi punti in programma che abbiamo lavorato, e uno tra tutti ho avuto modo anche di discutere, è il campus diffuso che mette a disposizione in futuro, se elaborato con criterio, tutte le risorse della città per fare in modo che ogni bambino riesca a formarsi. Mi sembra di aver capito che i servizi sociali e l'istituzione scolastica hanno tirato
al meglio delle loro possibilità la rete di salvataggio per questi bambini. Però è successo che quattro ragazzini sono stati bocciati nei primi anni della loro esperienza scolastica, e forse per qualcuno, anche se i genitori possono essere d'accordo, ci può essere una lesione dell'autostima del ragazzino essere bocciato in prima media, in prima elementare o in seconda elementare. Quindi come amministrazione, adesso che gestiamo noi la città, dobbiamo cercare di affinare tutti gli strumenti a nostra disposizione per fare in modo che questa rete di salvataggio non si muti più, perché io sono convinto che perdere un anno alle scuole elementari, dove comunque la valutazione non è prettamente didattica, cioè la scuola dell'obbligo, in particolare la scuola elementare, serve per far affacciare i bambini al mondo, cioè per fargli capire che c'è una società con cui bisogna relazionarsi, crescere. Quindi reputo personalmente inaccettabile e sconcertante che succedano ancora questi episodi. Comunque ringrazio l'assessore per la risposta, mi ritengo soddisfatto.
Grazie consigliere Cruzzati, chiudiamo.
No, volevo solo aggiungere un altro piccolo dettaglio che però è importante. Diciamo che il comune di Vigliate sente forte questa responsabilità, tanto che dai servizi educativi del comune, quelli che più comunemente che conosciamo anche come ufficio scuola, c'è la presenza di un assistente sociale a tempo pieno. Quindi questa è una scelta molto importante. E poi volevo anche precisare che per esempio per due di questi ragazzini che l'anno scorso sono stati appunto non ammessi alla classe seconda, è stato prontamente attivato un servizio appunto di pronto soccorso per evitare che quest'anno ci siano gli stessi problemi. Quindi vabbè, un caso di questi quattro probabilmente è uno dei classici casi di bambini spariti tra virgolette, nel senso che è stato iscritto a scuola ma in pratica non ha mai frequentato, perché probabilmente si è trasferito in un altro comune e anzi sicuramente si è trasferito altrove, ma i genitori non hanno provveduto a comunicare, alla comunicazione. Invece per gli altri tre casi si sarà sicuramente monitorata la situazione. Due, ripeto, sono già stati attivati.
Bene, chiudiamo questo consiglio comunale, vi annuncio che il prossimo sarà il giorno 28, anche per chi ci ascolta dalla radio, alle 20:30 in quest'aula.